Vangelo secondo Luca. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi una parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le cadute di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare. Mettete l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il bello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il bello grasso perché lo abbia avuto sano e sano. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Premesso che non sono un biblista, pur tuttavia, se venisse richiesto di trovare un sottotitolo per questa celeberrima parabola che il Signore continuamente con parole diverse ci ripete, mi verrebbero in mente le parole con cui Giacomo Leopardi conclude il suo infinito: e naufragar veloce questo mare, il mare della misericordia, che è un mare indominabile, esteso all'infinito e dunque inesauribile. Sarebbe pertanto una sciocca pretesa quella di trovare in questa parabola tutto quello che possiamo capire. C'è molto di più. È certamente la parabola più conosciuta dei Vangeli, quella anche che ha più titoli: il Padre misericordioso, il Figliolo prodigo, la misericordia che abbraccia, il Padre e i due figli, solo per dirne qualcuna. Ma nell'impossibilità di dominare, forse proprio per questo, molti titoli, conviene questa sera che facciamo una operazione preghiera, un atto di umiltà. Accontentiamoci di quello che il Signore ci dice. Deponiamo le nostre curiosità, le nostre affrettate conclusioni. Accettiamo di fare con Gesù un itinerario di conversione a una sorpresa. Siamo abituati che nel Vangelo di Luca il numero due compaia frequentemente. Quando abbiamo iniziato questo percorso incontrammo due barche. Strada facendo, un uomo aveva due figli. Furono crocifissi con lui due ladri. E anche il giorno di Pasqua camminò con due delusi che, voltando le spalle a Gerusalemme, volevano tornare a Emmaus. Il numero due. Ma questa sera devi guardare, anche se i protagonisti sono tre, due mentalità che entrano in contrasto non sono quella del figlio minore e quella del figlio maggiore, ma quella del padre e dei due figli che, a ben guardare, sono un solo figlio, anzi forse neanche quello. Sono due servi, uno ingrato e ribelle, uno diligente e presuntuoso. La ricchezza del brano contiene tre rischi che dobbiamo evitare. Il primo, la logica del supermercato, che vuol dire andiamo a prendere quello che ci corrisponde, quello che ci piace. Poi, credere che questa parabola dica tutto. Terzo, essere selettivi di un aspetto, escludendone altri. Come detto e ripeto, l'unica cosa che ci viene richiesta è fare il cammino che Gesù stesso ci propone. Se non c'è questa decisione del cuore, non camminare con precomprensioni, con pregiudizi, ma con il cuore puro, andare là dove il Signore vuole condurci. Qualche osservazione preliminare. Ci siamo sempre detti che, a differenza di una meditazione, la scuola della parola si propone anche, ripetendo l'esercizio, di offrire un metodo di lettura che parte dal testo, che non cerca nel testo quello che già sappiamo, ma che anche si fida della grammatica e in questa grammatica scopre, sotto la ruvida scorza, il fuoco sempre convincente dell'amore di Dio. Due osservazioni, anzi tre. Due figli entrano in scena separatamente. Entrambi, però, secondo osservazione, con lo stesso schema. Entrambi sono fuori. Verso entrambi il padre esce. Uno non ce la fa forse nemmeno a iniziare un discorso, il secondo parla e ribatte, lasciando aperta una domanda. È entrato nella testa. La terza, entrambe le scene sono concluse dalla parola del padre, quella che conta. E entrambe le scene terminano allo stesso contenuto. Un padre quasi impazzito di gioia che richiama per giustificarsi solo una parola, festa o anche gioia. Questo è l'itinerario che c'è qua. Cominciamo dal primo film. Notiamo una certa rapidità, anzi, decisamente una velocità con cui Luca, per così dire, lo indica. Non ci dà ragioni della sua scelta, fa, notifica semplicemente al padre quello che lui intende fare. Non abbiamo nessuna spiegazione di questo suo comportamento, di questa sua voglia di evasione, di questo suo abbandono della casa. Ma non ci stupisce solo la sua rapidità, ci stupisce anche quella con cui il padre, senza nulla ribattere, immediatamente acconsente alla sua richiesta. Il padre, tra virgolette, obbedisce al figlio. L'abbandono della casa paterna non ha nemmeno una vita, non si dice dove va, perché sia chiaro che c'è un solo progetto in quel cuore: stare lontano dalla casa del padre. Gesù, questa volta però nel Vangelo di Giovanni, dice che la vera alternativa di fronte a lui è soltanto una: o servi o figli. Il figlio, dice Gesù, è colui che rimane nella casa del padre, è colui che, sempre con parole giovanee, accoglie l'invito: rimanete nel mio amore. Senza di me non potete fare nulla. Nulla sarà ciò che questo figlio stringerà tra le sue mani. E aggiunge: è il servo colui che desidera andarsene, è il servo colui che desidera uscire, abbandonare la casa, il figlio è colui che ti resta. È per questo che Gesù dice: io e il padre siamo uno, o anche il padre è sempre con me, ma soprattutto chi vede me vede il padre. Inoltre, questo figlio prima era a casa, il contrasto di Luca, dopo un paese lontano. Prima era con il padre e con un fratello, anche se non sappiamo quali fossero i rapporti fra entrambi. Ora è da solo. Prima aveva dei beni in comune con la sua casa, ora li ha nelle sue mani, ma con una conseguenza: amministrandoli da soli, in realtà li perde. Comincia una vita nuova, ma non appare certo una vita migliore. Crede di andare verso l'indipendenza, si troverà a dipendere da un cibo destinato ai maiali, al quale è fatto divieto di accedere. Il contrasto: il sogno e la realtà. Il primo passo di questo figlio verso la miseria, verso la solitudine, lo fa decisamente lui. Luca annota semplicemente: dissipò i suoi beni. Anche qui, nello spazio di un versetto, senza dire come, Luca dice semplicemente: nelle sue mani quei beni si consumano. Quello che nella tradizione italiana è stato reso con visse da dissoluto è reso da Luca con un verbo, afoso, che significa senza salvezza. Letteralmente è un verbo che in greco contiene la radice del verbo salvare con un'alfa privativa, vivendo senza scampo. Luca sottolinea quei beni nelle sue mani lo conducono in una situazione senza scampo. Ma poi cosa significa dissoluto? Che è la traduzione latina da cui voi è fatta quella italiana. Letteralmente vuol dire sciolto, vuol dire senza relazione, vuol dire senza riferimento, senza alcun vincolo. Eppure non gli mancano le relazioni. Una relazione ce l'ha con un datore di lavoro, con coloro ai quali medita la carrube. Una relazione ce l'ha, anche quella con i maiani, ai quali cerca di sottrarre un po' di cibo. È un uomo che ha delle relazioni, un giovane che ha delle relazioni, gli manca l'unica essenziale e decisiva, quella da cui dipende, lui crede, la sua sopravvivenza. In realtà il padre gli rivela che sarà molto divino. Il primo passo è il suo, però non è l'unico colpevole di quella situazione di derelizione e di sconforto in cui verrà a trovarsi. Si aggiunge anche una carestia. Una carestia, stando al testo, forte, che dà il colpo di grazia. Ma a ben guardare, non è poi una carestia così irresistibile. Si parla di un padrone, il suo datore di lavoro, che ha ancora una casa, ha ancora una mandria di maiali. Nella carestia i maiali non si ingrassano, si mangiano. Quindi una carestia, certo, ma i cui effetti sono su lui, non su tutti. È lui che è indifeso nei confronti di quella situazione. Gli animali mangiano ancora, ci sono ancora dei frutti, le carote destinate alla madre stessa, lo è per lui una carestia, perché è già debole, soprattutto è indifeso. Ma non è ancora il fondo, lo tocca proprio nel momento in cui sembrava aprirsi uno spiraglio. Anche se senza soldi, senza beni, di una cosa è rimasto possessore. C'è una cosa di cui ancora gode il possesso, qualcosa di infrangibile, qualcosa di imperdibile, l'intraprendenza, legata al desiderio. Nella parabola successiva, che commenteremo prossimamente, si parla di quell'amministratore infedele che, quando gli si profila la condizione di non poter più approfittare e lucrare dei beni che gli sono stati affidati, immediatamente, con la sua intraprendenza, elabora un piano perfetto di sopravvivenza. Il Signore lodò quell'amministratore, non loda la disonestà, loda il desiderio di non perire, loda e apprezza la voglia di vivere, che non è ancora scomparsa, nemmeno in questo giorno. Non si piace al posto, cerca lavoro, ma lo spiraglio si chiude subito. È in un paese pagano, se si mangia carne, per la quale si allenano maiali, non è giusto un paese di tradizione ebraica. Il lavoro non è solo umiliante, è anche mal retribuito. Soprattutto agli animali viene attribuito più valore che non a lui. Anche qui Luca va molto molto rapido, è una rapidissima successione di eventi, ma poi subentrerà una lentezza narrativa che andrà nel dettaglio e ci offrirà alcuni particolari di cui capiremo perché. la rivelazione dei desideri che questo ragazzo porta nel cuore sembra destinata a fallire. Il desiderio si frange quanto a contenuto, i maiali vanno più di lui, non quanto a intensità. Luca comincia a dirci: non disperate mai, perché finché vive nel vostro cuore il desiderio, voi siete salvi. Perché anche se non ne foste consapevoli, quando un cuore desidera, c'è già la voce di Dio che lo sta riconquistando a sé. Piegare il cuore a desideri che non soddisfano non significa che insieme alle cose vane anche il desiderio è vanificato. Questa è la nostra grande ricchezza, incancellabile il desiderio. E senza indulgere o cedere alla filosofia che il desiderio è così incancellabile, lo dimostra fra l'altro il fatto che se volessimo annullarlo, come certe filosofie di ascendenza buddista suggeriscono di fare, dovremmo sempre prima confermarlo, perché per non desiderare bisogna desiderare che il desiderio non ci sia più, e mentre crediamo di sconfiggerlo, in realtà riconosciamo che è ancora vivo. Per fortuna non siamo mai totalmente consegnati nelle nostre vite. Ritornò in sé. Non si dà per lui. Gesù ama chi ama la vita. Gesù ama, come anche in altri brani del Vangelo è attestato. Pensate a Giacomo, quando gli vengono a dire: tua figlia è morta, non importunare il maestro. La non rassegnazione di questo papà si sposa con la non rassegnazione di Dio di perdere i suoi figli, di cui è espressione tutta la missione di Gesù. L'amministratore infedele, ma quella donna malata da 12 anni che aveva sperperato anche se in altro modo tutti i suoi averi con medici che non l'hanno guarita. Il Signore ama chi ama la vita, chi chiede alla vita tutto quello che la vita è destinata a dare, ad una condizione. Questa sarà la vera conversione. Che si sostituisca la misura dell'uomo, che si esprime nei progetti che cominciano con io, alla misura di Dio, che si scopre con lo stupore che inizia con tu. Come lasciò la casa in cerca di un futuro migliore, anche ora si mette in ricerca, non però verso un luogo, ma dentro di sé. È una caratteristica dell'Evangelista Luca quello di ricorrere spesso a un monologo interiore, interrompe la narrazione e si concentra sui sentimenti e sui pensieri di un soggetto. Il racconto adesso si ferma, non succede più nulla, ma entriamo nella mente di questo giovane e vediamo quello che sta progettando. Entrato in se stesso vuol dire prendere coscienza della realtà. E che cosa trova? Tornando in se stesso, non trova soltanto i suoi fallimenti, non c'è il ricordo soltanto dei beni che lui ha sperperato, non c'è il ricordo di essere stato valutato meno che magari. Nel suo cuore c'è qualcosa di infrangibile. C'è il ricordo che ha una casa e un padre. In questo momento il ricordo predominante è la casa di suo padre. Bisognerà aspettare l'abbraccio del padre perché scopre di avere un padre. Per ora non si tratta di un pentimento, non si tratta che un dolore per aver offerto il suo padre, meglio il suo datore di lavoro. E infatti vede quella prospettiva come una sopravvivenza. I teologi moralisti di un tempo direbbero: non si tratta di una contrizione, il pentimento, il rammarico, uno che dica a se stesso: o Signore, come mi dispiace di aver perso tempo nella mia vita nel godere troppo poco dei tuoi doni. Non è così. C'è soltanto il bisogno di una sopravvivenza. È ancora un servo, è ancora un dipendente, è ancora un datore di lavoro. Essere religiosi vuol dire avvertire sempre un rapporto di dipendenza con l'assoluto, con il divino. Essere figli esige un faticoso cammino di conversione. È facile, è naturale essere dipendenti da Dio. Non è affatto scontato e naturale essere figli di Dio. Ecco Luca che ci invita a essere prudenti nel come ci valutiamo, anche con lo sguardo ad altri brani del Vangelo, a non tranquillizzarci perché abbiamo una pratica cristiana. Potremmo essere dipendenti di Dio, che ancora devono realmente scoprire cosa significa risorgere, perché la parola che Luca impiega, Anastas, si alzò, prese e andò da suo padre, è la stessa parola impiegata per Gesù il giorno della risurrezione. Siamo dipendenti, siamo servi, diligentissimi, come il secondo figlio, eppure condividendo con entrambi la dimenticanza che Dio è nostro padre. Questa è la domanda che Luca raccomanda, che ci poniamo. Che dipendiamo da Lui? Sì, forse è scontato, ma siamo realmente figli. Anche perché a quel tempo di realtà che si tratta, Paolo dirà: se siete figli, sarete eredi e coeredi, e sarete tranquilli. Non vi farà mai voglia di prendere le vostre sostanze dal padre e portarle fuori a perdere. Perché se siete figli, vi accorgerete quello di cui il figlio maggiore mai si accorge. Non c'è bisogno di chiedere permesso. Tutto ciò che è in Dio è anche nostro. Le parole che dice prese da solo potrebbero anche sembrare in questo figlio una confessione generale. In realtà è soltanto un calcolo. Anzi, per ben di più, è già un progetto. Infatti, per l'ennesima volta, questo figlio sta progettando il suo futuro, il suo, deciso da lui, dalla sua misura. Ha già deciso che cosa fare e quello che dovrà dire a suo padre. Prima il padre è stato passivo nei confronti della sua decisione, il padre dovrà, nei suoi progetti, essere di nuovo passivo nei confronti del suo discorso. Prima aveva detto: dammi l'eredità, ora gli dirà: dammi un lavoro. Trattami come uno dei tuoi servi, vuol dire dammi un lavoro. Sta profetando il suo ritorno, anche nei minimi dettagli. Però neanche la fame che ha patito, l'umiliazione che ha subito, la solitudine che lo ha aggredito, gli toglie ancora una volta la sua ricchezza, il desiderio. Ricorda Papa Francesco che non c'è professione o condizione sociale, non c'è peccato o crimine di alcun genere che possa cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio uno solo dei suoi figli. Dio ricorda, abbiamo già detto che ricordare non è collegato etimologicamente alla memoria, è collegato al cuore. Ricordare, fissare, ripetere, legare, sprofondare nel cuore. Lui è padre, sempre in attesa di Gesù. Ed ecco un tocco di maestria di Luca. Quel figlio desidera, perché in realtà c'è qualcuno che desidera lui ancora di più di quanto lui non riesce a desiderare. Lui desidera un datore di lavoro, ma c'è un padre che aspetta un figlio. E Luca ce lo dirà indirettamente, successivamente, nei versetti che seguono. Quando riconosce quel desiderio, anche semplicemente accennato, è sempre Papa Francesco che parla, riferendosi a noi, tante volte quasi incosciente, Dio subito ti accanto e con il suo perdono rende a ciascuno di noi più lieve il cammino della conversione e del ritorno. Il peccato è paragonabile ad una forza centrifuga che quanto più allontana i tuoi corpi, tanto più indebolisce la forza di attrazione. In realtà è che Dio continua sempre a desiderarci, che sta alla radice del fatto che sempre possiamo trovare la strada del ritorno quando desideriamo, si sta rivelando che siamo desiderati. Questa volta però le cose non andranno come ipotizzate, non saranno come la prima volta, non troverà un padre passivo, al contrario, prenderà veramente questo papà le redini di mano e ci sorprenderà. Nella descrizione del padre abbiamo due momenti fondamentali. Il primo è tra le braccia del padre, anche qui descritto con grande rapidità ma anche con abbondanza di particolari. Il secondo sarà invece nel cuore del padre. Cominciamo dal primo, tra le braccia del padre. Perché Luca è convinto che alla radice di quel ritorno ci sia l'inconsolabile, insonne desiderio di Dio di avere suo figlio? Perché annota, vedendolo ritornare da lontano, le case a quei tempi non erano grattacieli. Non esisteva il primo o il secondo piano, c'era solo il piano terra, quindi inutile fantasticare dei terrazzi che abbracciano l'orizzonte. Dire un'altra cosa, che quel papà non stava in casa, stava sulla strada. Era tenuto come luogo naturale del suo esserci, non la casa dei suoi beni, ma la strada sulla quale per l'ultima volta ha visto quel figlio allontanarsi. Se lo vede da lontano, è sulla strada, perché il padre è tenuto nell'abitazione dei suoi desideri. Il padre abita nei suoi desideri e in quel desiderio ci siamo noi. Sono due sofferenze che si incontrano: quella di un figlio che muore di fame e quella di un padre che soffre più di tutti perché soffre una duplice sofferenza, la sofferenza. La prima, quella della lontananza di coloro che lui ama, cioè di tutti noi, nessuno escluso. Dio vuole, dirà Paolo, che tutti gli uomini si salvano e giungano alla conoscenza, devo dire, alla comunione della verità. E l'altra sofferenza è quella che gli fa sentire la sofferenza di coloro che gli ama. Perché amare qualcuno significa patire più di lui quello che gli manca. Lui, avendo già abbandonato la casa di suo padre, avendolo rifiutato, sente ciò che gli manca, ma il padre sente la sua sofferenza per tutto ciò che gli manca. Ecco un altro elemento che ha spinto Luca a collocare quel papà sulla strada. La strada del desiderio, la strada della speranza, la strada del ritorno che adesso diventa la strada dell'abbraccio. Questo papà, devo dire, non dà molta soddisfazione a suo figlio. Aveva preparato così un bel discorso, ma neanche quasi gli permette di tenerlo, di esprimerlo. Non ha una reazione, è una ricreazione, cioè accogliendo fra le sue braccia quel padre rigenera il figlio. Ecco, proviamo anche qui quella parola che compare solo 3 volte in tutto il Nuovo Testamento, che ci abbiamo incontrato la volta scorsa, commentando la parabola del buon samaritano, l'antisexis, un verbo medico, ginecologico, che indica il contrarsi dell'utero nel momento in cui libera la vita. Si incontra anche in una parabola di Matteo 3 volte in tutto, una delle quali questa qui. E Luca non usa la parola cuore, usa la parola viscere. È un verbo e un sostantivo entrambi difficili da tradurre, ma il più scopo è questo. Noi non siamo un'idea di Dio, noi siamo proprio dentro le sue viscere. L'amore di Dio non è un sentimento leggero, passeggero, è qualcosa che lascia il segno. Dio è feribile per amore, come rivela la sua croce. Gli siamo nella carne, gli interessiamo, lasciano il segno questi suoi figli. Ma prima che questo figlio possa fare la sua mossa, il padre ne ha già fatte 3. Lo vide, di corsa gli si gettò al collo, lo baciò. Tutte contemplate in un unico versetto. Il versetto 20. Sono azioni che dicono affetto. Un affetto che supera il tempo, le fatiche. Sono verbi tipici di chi nella scrittura si rincontra dopo tanto, tanto tempo. Poi gli si gettò al collo, lo baciò. Qualche commentatore ha detto: questo papà non vuole che il figlio lo guardi in faccia, perché non scopra le tracce del dolore che gli ha procurato, non ne sia turbato e rimanga ancora legato a sé, schiacciato dal dolore. Chi si aspetterebbe uno sguardo, faccia a faccia, sguardo nello sguardo? No, il fatto che nasconde quasi il suo volto nell'abbraccio, non guardare ai segni che tu mi hai procurato, vedi soltanto il cuore che ti riaccoglie, perché l'ultimo passaggio è proprio quello di liberarci dalle conseguenze del peccato che tendono a trasformarsi in sensi di colpa, ma con l'effetto di inchiodarci sempre a quello che noi abbiamo fatto e non a quello che lui vuole essere per noi. E il padre gioca da dice, non si mette nemmeno a discutere, dice tutto lui. Poteva far meno di parlare questo figlio. Suo padre aveva già deciso tutto. E non solo, il desiderio di questo giovane si realizzerà, ha ritrovato una casa, vede avvicinarsi la prospettiva del lavoro, tratta di ognuno dei progetti, ci sarà molto, molto di più. Per dirci che cosa? Che Dio si accontenta sempre della modestia, dei motivi per i quali noi torniamo. Non aspetta il pentimento perfetto, non aspetta la consapevolezza totale, non gli basta una briciola, anzi, gli basta anche il desiderio di essere trattato come un datore di lavoro. Gli basta quello che procura l'incontro, anche se fosse un affare, un tornaconto, come in questo caso, anche se fosse un caldo, basta che produca l'incontro, basta che produca il ritorno, ci penserà lui, in forza di quell'abbraccio, a dare l'ultimo aspetto più importante alla conversione e a dire, per qualunque motivo tu sei qui, non mi interessa il fatto che devo dire, l'unica cosa che conta è che tu sia qui. Perché dire Dio esiste vuol dire è importante per me che tu sia qui e non solo, come dice il profeta Isaia, che porto scritto nel palmo della mano, tu sei delle mie fiscere. Il realismo lucano tocca degli accenti qui molto elevati. Però fino ad ora si è trattato, secondo il progetto del figlio, di un recupero parziale. Il padre vuole un recupero totale, dall'abbraccio nel cuore. Quasi a rispondere a chi volesse chiedergli il perché della sua commozione, del suo darsi da fare, del suo impartire ordini al limite dell'impazzimento, lo vedremo. Il padre semplicemente risponde: perché? Perché mi rallegro, perché non posso non fare festa, perché non posso non commuovermi, perché non posso non maternizzarmi. Risposta è una sola, perché era perduto ed è stato ritrovato. Però non deve passare inosservata la grammatica. Era perduto, è stato ritrovato. Non solo cambia il tempo, ma cambia anche il modo. Era perduto, è stato, non abbiamo più un attivo, abbiamo un passivo. D'ora in avanti su questo figlio ci sono solo dei passivi, perché il lettore legga in quel figlio l'azione di Dio. Prima è stato lui ad essere dominante e il padre ha dovuto subire decisione, possesso dei beni, uscita, abbandono. Adesso è il figlio che deve, tra virgolette, partire l'amore del padre. Il padre però non lo scusa in modo ingenuo, irrealistico. Accenna al passato negativo di suo figlio, senza mezzi termini. Era morto, i suoi errori sono stati davvero fatali, radicali. Non dice però ha peccato, non dice nemmeno ha sbagliato, dice solo era perduto, con un sollievo, con una consolazione, era, perché adesso non è più così, è qui, è tornato. È stata anche colpa del ragazzo, se è andata a finire così male, rischiando di morire di stenti, facendo le sue scelte sbagliate, ma tutto è destinato a scomparire di fronte al presente. È qui. San Paolo direbbe: dimentico del passato, proteso verso il futuro. Dirà ancora: se siete risorti, ma cercate la casa dove siete definitivamente arrivati, perché questo è le cose di lassù. Non vuol dire abbandonare la terra e trasferirvi nelle nuvole, vuol dire cominciate a vivere fin da ora quella vita nuova che è già diventata vostra. In conclusione, noi sappiamo tutta la vicenda, i motivi non li conosciamo, ma per il padre non contano e non devono contare neanche per noi. L'unica parola che conta è facciamo festa. Mi vengono in mente alcuni versi del poeta francese Baudelaire, che non era proprio l'esempio cristallino di filialità e di fede, eppure scrive questo autore francese nel suo Le Fleur du Mal: davvero, Signore, la miglior prova di dignità a noi concessa è il nostro silenzio, che rotolando di era in era viene a morire sulle rive della tua eternità. Desiderio, preoccupazione di sopravvivenza, rammarico, tutto, ma è un singhiozzo che sparisce, che viene ad essere soffocato nell'incontenibile gioia di questo padre che ha un solo pensiero: facciamo festa. C'è una bella storia dai tempi che erano, ma la c'è tantissimamente di rapidità raccontata. alla Torah ben Pepepo. Non gli piace il lavoro dei campi, non ama stare nella casa di suo padre, vuole studiare la Torah e contro il parere del padre, migliore che il padre e la valutazione dei fratelli, va a Gerusalemme. Dopo molto tempo questo padre va anche lui a Gerusalemme e senza saperlo entra in una sinagoga dove c'è un grandissimo rabbì, un grandissimo maestro, e lo ascolta. Gli sembra che quella voce sia familiare, ma essendo molto lontano non riesce a vederlo, e questo parla commentando la Torah. Ad un certo punto lo riconosce, sa che è lui, cambia totalmente il parere, era andato a cercarlo per diseredarlo e ora invece vorrebbe dare a lui tutta l'eredità, compresa anche quella dei suoi figli. Perché dico è simile? Perché qui questo figlio viene cercato e trovato non perché fosse perduto, ma perché è diventato un maestro. Ma pensate al Vangelo, questo figlio non viene cercato perché fosse il migliore, perché fosse il più bello. Quella pecora che si smarrì, che poi nella stessa piccola parola precedente, non viene cercata perché era la più grassa, la più utile, la più vantaggiosa, semplicemente perché era per noi. Quella dracma, che è l'altra parabola che costituisce la trilogia insieme a questa, non viene cercata perché era un capitale, perché avrebbe dato un contributo essenziale alla ricchezza della sua padrona. Venne cercata perché è insignificante, sarebbe un centesimo di oggi, semplicemente era perduta. Questo figlio non viene cercato, atteso, desiderato perché era esemplare, bravo, obbediente, diligente, laborioso. Viene cercato solo perché era perduto. Se solo conoscessimo il potere di umiltà di riavvicinarci a Dio, capiremmo che la nostra dignità, tra l'altro, è proprio questa: essere perduti. Per questo Dio ci cerca. Per questo ho detto, non i sani hanno bisogno del bene, ma i malati, cioè i perduti. Mancano 5 minuti. Se questo è il figlio minore, tenuto conto che il padre fa più fatica a convertire il maggiore, è chiaro che non possiamo adeguatamente meditare, solo qualche piccolo spunto. Anche questo figlio si trova fuori di casa. Come suo fratello, anche lui sta tornando a casa dopo una giornata lavorativa. Non sta certamente tornando da una vita dissoluta, ma da una vita laboriosa. Viene dai campi, che a differenza di suo fratello, anche egli nei campi pascolari mediali, non sono campi pagani, è casa sua, proprietà di famiglia, e più di uno ridotto alla fame è un onesto lavoratore che viene a casa per passarvi la notte. Anche per lui c'è un incontro prima di essere invitato a entrare, poiché non sappiamo come sia finita la storia, però non è un incontro con un padre, è un incontro con un servitore che gli parla del padre. A questo punto non c'è un trattamento diverso per lui. Anche per lui il padre esce. Così come è uscito per chi se n'è andato, ora deve uscire per chi, pur essendo sempre stato con lui, non gli ha mai dato la soddisfazione di riconoscergli la cosa più grande. Tu sei mio padre. Che conseguenze ha la mancanza di paternità di Dio? Quando Gesù elenca tutto ciò che di male esce dal cuore dell'uomo, non è finito prendersi in conto. Qui soltanto alcune cose. Dice che suo fratello ha sciupato, dilapidato il patrimonio del padre. Non è vero. Ha dilapidato le sue sostanze. Il patrimonio è ancora lì. Dice che ha sperperato i suoi averi con le prostitute. Non ci consta. L'evangelista non ha offerto questo dettaglio, è una sua supposizione, forse per ormai diffuso uso di divertirsi in quel modo, ma non è autorizzato a dire cose non vere di quel figlio pur colpevole. L'ingiustizia che lui presume di leggere nel cuore del padre è valutata in termini economici. Io sono il più diligente dei tuoi servi, non è diverso dal figlio minore, mi hai trattato meno giustamente che non il peggiore dei tuoi servi. Competizione tra servi, che è il destino inevitabile per chi sta nella casa di Dio col cuore, col corpo, ma non col cuore. Dentro la casa di Dio le competizioni ci sono solo tra dei servi, perché se nella casa di Dio si è veramente quelli che si è figli del Padre, non ci sono concorrenze, c'è solo con passione, nel senso vero della parola, passione che condivide la passione di Dio e in quella casa non ha nessuno. Compassione, sofferenza per la povertà di chi si è ridotto, anche per sua colpa, a una situazione di distanza e di lontananza dal Padre. Quindi un uomo aveva due figli, quasi, sicuramente un uomo aveva due servi. Uno ce l'ha già fatto a convertirlo perché la festa è cominciata. E quindi vuol dire, come tutti i segni, l'anello, di calzare i piedi, i calzari si portano in casa, li porta solo il padrone in casa, se li porta anche lui vuol dire sì a casa. Questo secondo me dà un po' più di fatica, dà un po' più di pazienza. Ma che cosa sarebbe avvenuto? Pensiamo e concludiamo. Se questo figlio, che è un figlio diligentissimo come servo, ma totalmente freddo e chiuso come figlio, in quella casa si fosse accorto di avere un padre, le richieste di entrambi sono uguali. Il primo dice: trattami come uno dei tuoi servi, l'altro: riconosci come uno dei tuoi servi, il più bravo. E cosa sarebbe accaduto se avesse abitato la casa da figlio e non servo concorrente? Si sarebbe accorto di essere già ricco, si sarebbe accorto che non c'era bisogno di chiedere niente, perché in quanto figlio tutto ciò che è del padre è già suo. Avrebbe cominciato a godere della sua proprietà, cosa che invece non gode, ritenendola non sua, ritenendola di doverla ricevere solo perché un datore di lavoro si accorga che merita dei bonus in forza della sua diligenza. Era nel campo, lui che normalmente a casa si trovava nei campi. Il campo è il luogo di lavoro dove ciò che conta è la forza e l'opera delle mani. Si sarebbe accorto di avere un fratello, non un concorrente. Si sarebbe accorto che la festa per quel suo fratello in realtà è una festa in cui sarebbe stato il primo a goderne, perché mai ha lasciato quella casa, vi è però stato da estraneo, cioè da servo. E si sarebbe accorto soprattutto che abitando non da servo ma da figlio avrebbe abitato nel cuore del padre e con lui avrebbe potuto soffrire, ma soprattutto ora avrebbe potuto gioire con la stessa intensità con cui ora gioisce e gode suo padre. I due fratelli si assomigliano. Pur partendo da esperienze diverse, hanno lo stesso modo contabilizzato di vedere la realtà, dove tutto si gioca sul bene. Se non ho fatto nulla, non merito nulla, il primo. Se ho fatto molto, merito molto, il secondo. Il padre è l'esatto contrario. Qui Luca scontra le economie, l'economia derivante dalla legge e l'economia della grande, della misericordia, della abbondanza d'amore senza limiti. Il padre è l'esatto contrario. È uno che non fa dei conti, non fa calcoli complicati. complicato. Ha un modo di ragionare estremamente semplice. Quello che lui ha è dei suoi figli, senza classifiche, senza libro paga, senza valutazione di incentivi. Tutte e tre le sezioni finiscono con la parola del padre, perché Luca vuol dire, è quello che vuole. Tutte le storie possiamo guidarci da noi, inventarci da noi, le strade, i luoghi, lo sperpero, le invidie, le gelosie, inventiamoci pure noi, ma ciò che conta alla fine è la parola del Padre. Ed è la parola che ci assicura, nonostante tutto, sempre e solo, tutto ciò che è mio è tuo. E guardate, dopo una lettura personale, permettetemi di consigliare brevemente questo, il vocabolario perduto, ritrovato, che compare un po' in tutte e tre le parole, la pecora, la moneta e il figlio, con una differenza. Nelle prime due parabole, la moneta e la pecora avevano detto il pastore e la donna si ravvedono. C'è gioia davanti a Dio, aveva commentato Gesù. Adesso, al versetto 32, il padre dice un'altra cosa. Non c'è gioia davanti a Dio, c'è gioia in Dio. Bisogna fare festa e gioire. Non a caso, tutte e tre le parabole concludono con la gioia. No, non ho finito, ma ho finito. A consolazione di questo padre c'è anche un terzo figlio. Non si parla di lui nella parabola, perché è lui che la parabola la racconta. Non se ne va sbattendo la porta alla ricerca di qualcosa di diverso o di più. Se ne va non per abbandonare, ma per portare il padre a coloro che lo attendono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Non è umiliato, si umilia, dà il potere, svuotò se stesso, non per mettersi a livello di animali mondi, ancora più in basso, sotto terra, del sepolcro, discese l'inferno. Non si entra in un sepolcro, bisogna morire per abbracciare quelli che sono morti. Torna ed è ritrovato, è il desiderio del padre, il terzo giorno risuscitò da morte, che vuol dire il desiderio del padre per i suoi figli comincia proprio da lui, da quella risurrezione. Torna a casa non stracciato, maleodorante, povero e solo, torna a casa ricco, dopo aver abbracciato su quella croce tutti i peccatori. Ascendendo nei cieli, portò con sé, scrive Paolo, una moltitudine di figli. Non è invidioso del fatto che il padre gioisca perché i figli sono arrivati. Lui è il primo a gioire con loro. Ero morto, sono tornato in vita, mi sono ripiati e gli inferi e dei cieli. L'Apocalisse e soprattutto anche in questo sacramento che sta qui in questa chiesa ci assicura che lui si è fatto prigioniero della nostra storia, poiché il sacramento contenuto nell'ostensorio è il segno di testa di un Dio che per amore si è fatto prigioniero di questa nostra storia per sussurrarci ogni giorno in qualunque condizione ci troviamo, non temere, io sono con te, risorgo.